Vogliamo andare insieme questa mattina a un episodio abbastanza conosciuto della vita del popolo di Israele e vogliamo vedere insieme come effettivamente nel momento in cui ci proponiamo degli obiettivi spirituali, nel momento in cui andiamo verso una direzione, abbiamo sicuramente la difficoltà collegata a degli esami particolari. La scorsa volta parlavamo di questa fatica, di questo impegno nel momento in cui ci dobbiamo avvicinare alla dimensione spirituale. E io credo che realmente quando inizia un'opera profonda nella nostra vita, quando Dio è pronto a darci degli obiettivi per cui abbiamo pregato, per cui abbiamo forse digiunato, per cui abbiamo sperato, è proprio quello il momento in cui si svolgono gli esami più difficili. E sappiamo che la vita degli uomini di Dio ha avuto sempre questa esperienza, momenti in cui i profeti entravano in uno stato di depressione, ricordate Elia o altri che entravano in una sorta di autocommiserazione, pensando come a dire io non valgo più dei miei padri, come a dire sono purtroppo sono una conseguenza delle negatività che mi hanno trasmesso e mi sento altrettanto debole, questa sensazione di impotenza, queste prigioni che cercano di imprigionarci quando siamo lì lì per essere abilitati a un compito nuovo, a una dimensione nuova della potenza di Dio. E questa mattina vogliamo vedere brevemente insieme una situazione del genere che visse il nostro amico Daniele. Daniele è un uomo particolare nella scrittura, in effetti si conosce poco della sua storia familiare, sembra che fosse conosciuto dai suoi contemporanei per la sua giustizia, per la sua saggezza, era di stirpe reale, apparteneva a una famiglia nobile. Sembra anche che fosse fisicamente attraente e dotato di una grande intelligenza, quindi una persona che in un certo senso aveva tutte le credenziali per diventare un leader, un businessman, un amministratore, un potente. E voi sapete che fu preso prigioniero da Nabucodonosor circa nel 605 a.C., quando aveva l'età di 16 anni, e lì visse varie situazioni per chi ha letto ultimamente, perché tante volte leggiamo le cose, però poi passa un po' di tempo e le dimentichiamo, il libro di Daniele, scopriamo che lui fin dalla sua prigionia si distinse dagli altri, sia per l'alimentazione, che non era vegetariana, qualcuno dice vuole dire faceva alimentazione vegetariana, no, il problema era che si astraeva, si levava quelli che erano i cibi, diciamo regali, e anche questo mostrava come la sua vita, la sua crescita era collegata già a un piano spirituale più che umano. E lì continua la sua vita, continua la storia della sua prigionia e Dio comincia a dargli sempre più libertà di esprimere il suo carisma nella vita di quel regno. E leggiamo a saltare, perché penso che conoscete l'episodio, dal capitolo 6 del libro di Daniele. Parve bene a Dario, re di quel secolo, di affidare l'amministrazione del suo regno a 120 satrapi distribuiti in tutte le province del regno. Sopra di loro nominò 3 capi, uno dei quali era Daniele, perché i satrapi rendessero conto a loro e il re non dovesse soffrire alcun danno. Ci fermiamo un attimo in questa prima descrizione perché credo che è un poco espressiva di quello che può essere un modo di relazionarsi, un modo di avere contatti e al di là del sistema, che sia G12, che sia cellule in un modo o in un altro, non ha importanza, ma del fatto che certamente perché i leader abbiano contatto con le persone ci vuole un sistema di qualunque genere, l'importante è che non diventi poi più importante perché è uno strumento, mi colpisce qui, per non soffrire alcun danno il re. In che senso? Evidentemente perché nel momento in cui una persona, un leader, deve occuparsi di migliaia, centinaia di migliaia di persone, chiaramente come minimo gli viene, se lo vuole fare, gli viene, non so, la gastrite, l'ulcera, gli vengono tutti i disturbi, gli viene la nevrosi, gli viene, e poi chiaramente alla fine non se ne potrà occupare più. Quindi un piccolo appunto per dire che sicuramente lo strutturarsi in una certa maniera serve realmente alla finalità di poter ottenere il bene delle persone, ma anche il bene dei leader. E tra questi tre capi, uno di questi era Daniele. E questo Daniele, dice il verso 3, come abbiamo detto, per la sua intelligenza, per la sua capacità, si distingueva tra i capi e i satrapi perché c'era in lui uno spirito straordinario. E qui realmente già vediamo quella che è la unzione e la vocazione che Dio ci dà. In ognuno di noi c'è uno spirito straordinario perché è lo spirito di Cristo. Qualcuno potrebbe dire, ma Daniele aveva uno spirito straordinario, io ho uno spirito di patate. No, mi dispiace, lo spirito che era in Daniele era straordinario, ma voi sapete che la scrittura dice che il minimo del regno dei cieli, della nuova dispensazione dopo Gesù, è più grande del più grande della vecchia dispensazione, che era Giovanni Battista, che è innegabile che aveva uno spirito straordinario. E quindi questo spirito straordinario che animava il buon Daniele è uno spirito che è in ognuno di noi, perché Dio è convinto che ognuno di noi può compiere delle imprese straordinarie. E quando dico straordinarie, ognuno di noi magari ha una fantasia diversa, ma è straordinario qualunque cosa che non è nell'ordinarietà, cioè una pazienza straordinaria, una capacità di resistenza straordinaria. Parlavo ieri con un fratello dell'eroismo. Cos'è l'eroismo? È una capacità straordinaria di andare fino in fondo, resistendo con determinazione, con pazienza, fino a perseguire un risultato, ma anche fino a resistere a qualche cosa alla quale normalmente non si potrebbe resistere. Anche le persone morte nei campi di concentramento hanno mostrato eroismo, non solo quelli che hanno con loro eroismo vinto, ma anche quelli che hanno resistito, hanno mantenuto una dignità meravigliosa anche in circostanze tremende, dove avrebbero dovuto lasciarsi andare e dove avrebbero dovuto veramente nascondersi. Coraggio, determinazione, questo si trovava in Daniele. E il re quindi aveva già pensato di stabilirlo sopra tutto il suo regno. Questa è un po' la storia di ognuno di noi, scusate se vado in questa maniera, ma voglio, mi interessa fare il paragone con quella che è la nostra vita. Cioè, c'è uno spirito straordinario in te questa mattina, c'è uno spirito straordinario nella tua vita. E Dio ha già preparato un compito, ha già preparato qualcosa dove ti vuole portare, come stava avvenendo in qualche modo per la vita di Daniele, anche in un contesto dove non c'era una dimensione spirituale, perché non era un regno spirituale, non era il regno di Israele, ma Daniele si trovava in qualche modo in un sistema, in un mondo che aveva una logica diversa, però attraverso l'unzione, attraverso la promozione che Dio stava facendo nella sua vita, poteva accingersi, poteva arrivare a ricoprire un ruolo importante che sicuramente avrebbe fatto beneficiare tutti quanti della sua saggezza, della sua sapienza, soprattutto perché queste erano di natura spirituale. Quindi si prepara qualcosa nella tua vita perché tu possa andare al centro della volontà di Dio, perché tu possa influenzare positivamente il mondo che ti circonda, perché tu possa non solo non essere influenzato, non solo non soggiacere, non solo non essere schiacciato, ma perché tu possa gradualmente avere una posizione dove potrai influenzare, portare l'amore, la grazia di Dio in un sistema perverso come quello di questo mondo. Ma come sapete, quando c'è una progettualità di questo genere, e certamente era una progettualità che Dio apprezzava, voleva, avviene sempre qualche cosa che non va, avviene la difficoltà. E come si struttura qui la difficoltà, la resistenza? Verso 4, allora i capi e i satrapi cercarono di trovare un'occasione per accusare Daniele circa l'amministrazione del regno, ma non potevano trovare alcuna occasione né alcun motivo di riprensione, perché egli era fedele e non c'era in lui alcuna mancanza da potergli rimproverare. Qui è prima l'attacco più umano, l'attacco certamente generato dalle gelosie, dall'invidia, dal desiderio di essere al posto di Daniele da parte degli altri, non solo capi, ma anche satrapi, cioè nonostante erano in una posizione subordinata, anche loro aspiravano probabilmente. E voi sapete che quando c'è una sapienza che è terrena, carnale, diabolica, ci ricorderà l'Apostolo Giacomo, lì c'è ogni disordine e cattivazione. Lì dove c'è una dinamica, una dimensione del fatti più là sono più furbo, più intelligente, più forte di te, questo è preludio a un sacco di cattive azioni. Della serie mors tua, vita mea. Cioè, come a dire, se posso cancellarti, io mi farò avanti. Questo purtroppo è il sistema in cui viviamo e questo era il sistema in cui Daniele si muoveva. Certo, se fosse stato in un sistema spirituale, pensiamo ottimisticamente, che gli altri sarebbero stati contenti che una persona di grande intelligenza, di grande sapienza, potesse occupare il ruolo di re. Ma forse anche nella dimensione spirituale abbiamo qualche problema di questo genere. Non sempre siamo in grado di essere gioiosi se qualcuno è più unto, è più santo, è più consacrato di noi. Ma sicuramente nella circostanza di Daniele gli avrebbero voluto fare la pelle, ma prima di poterlo fare cercavano una via legale. Quante volte si cerca una via legale per fregare gli altri? Però non poterono trovare alcuna via legale perché il comportamento di Daniele era irreprensibile, era adempiente a tutte le leggi, era un amministratore che non sbagliava un colpo. E allora lì, voi sapete, non leggiamo, ve lo riassumo io per andare poi al centro e alla riflessione di base di questa mattina. Allora voi sapete cosa fecero, cosa organizzarono questi satrapi e questi capi? Andarono dal re Dario e gli fecero una proposta che sembrava buona. Perché? Perché ancora una volta faceva presa sulla megalomania e sull'orgoglio, sulla presunzione con cui il re si poneva. E quale fu la proposta? Quella di fare un decreto in cui si dicesse che per 30 giorni nessuno doveva più pregare se non lui, cioè, come a dire, lui, imperatore, Dio supremo, era l'unico degno di ricevere il culto, e quindi chi fosse stato trovato a pregare altri dei, perché la cosa incredibile è che Dio veniva considerato un altro deo, mentre l'imperatore, essere umano, veniva considerato Dio. Questo purtroppo ancora una volta ci fa vedere la cultura dell'umanesimo in piccolo, cioè che si tende a servire e adorare la creatura anziché il creatore. Questa è una logica perversa. Allora era più, diciamo, vissuta come un discorso di imperatori che erano Dio. Ora è stata più, diciamo così, trasformata, l'uomo è Dio in senso generico, ma in ogni caso la cultura che vuole mettere la creatura al posto del creatore. E a Dario questa idea gli piace, dice: mi piace, questo aumenterà il mio peso mi renderà ancora più grande, farà vedere a tutti che io sono Dio. Preso dal suo orgoglio, senza neanche rendersi conto cosa avrebbe comportato, l'imperatore Dario accetta questo decreto e quelli già ridono sotto i baffi, dice: ora vogliamo vedere che cosa combina Daniele di fronte a questo decreto, siamo pronti a svergognarlo, siamo pronti a buttarlo giù e a fare sì che possa essere distrutto, a meno che, certo, però penso che già lo sapessero che lui era una persona estremamente fedele al suo Dio, quindi non temevano che lui rinnegasse il Signore. Infatti erano sicuri che in questa maniera si sarebbero liberati di Daniele. E al verso 9 dice: il re Dario firmò quindi il decreto e il divieto. Verso 10: quando Daniele seppe che il decreto era firmato, andò a casa sua e cosa fece? Tenendo le finestre della sua camera superiore aperte verso Gerusalemme. E questo ha un significato non soltanto pratico e espressivo del suo desiderio di continuare quel cammino che aveva iniziato senza nascondersi. Perché? Perché avrebbe potuto andarsene in una catacomba, non so se c'erano a quel periodo, no, ancora no, andarsene in un luogo nascosto e continuare il suo culto a Dio. E invece no, apre le porte, come a dire: io non mi vergogno di pregare il mio Dio, non mi spavento delle conseguenze, sono sereno. Ma questo ha anche un valore spirituale, la porta aperta verso Gerusalemme è un po' come a dire il riferimento spirituale, il riferimento verso il luogo che allora chiaramente era più considerato santo, che era la Gerusalemme. Ora sappiamo che la dimensione più santa è dove lo Spirito Santo è venuto ad abitare, dentro di noi, quindi non avremmo bisogno di aprire le porte verso, come, o di orientarci come fanno i musulmani verso la Mecca o verso altri posti, perché il luogo più grande della presenza di Dio è dentro di noi. E così vediamo questa prima azione di Daniele, il quale, per niente intimorito, continua tranquillamente il suo culto a Dio, cioè la sua comunione con Dio non può essere spezzata da nessuna situazione esterna. Ma non è questo su cui ci vogliamo fermare, andiamo un attimo avanti. Allora, voi sapete cosa succede subito dopo: quegli uomini subito sono pronti a spiarlo, a coglierlo nel fallo, a coglierlo in fallo, a fischiargli la sua mancanza, e lo accusano. E a quel punto, verso 14, dopo che al re viene rapportato che Daniele non tiene nessun conto, né te né il divieto, ma prega il suo Dio 3 volte al giorno, una cosa abominevole. Dopo che viene riportato a Dario questa notizia, evidentemente Dario si sente costretto, si sente obbligato, anche se in una prima fase, se voi leggete, cerca di salvare Daniele, cerca di trovare un escamotage per non essere costretto a mandarlo nella fossa dei leoni. Allora, a quel punto, nel momento in cui gli sottolineano che se avesse fatto in questa maniera avrebbe perso la sua autorità di re, è un po' come era successo quando qualcuno aveva chiesto la testa di Giovanni Battista, vi ricordate? Non era la testa, era tutto quello che vuoi, e poi questa asserzione era costata la testa di Giovanni Battista, e a malincuore era stato Erode, no? Aveva dovuto dare la testa di Giovanni Battista in un vassoio. E ancora qui il re Dario si sente costretto a un certo punto a dovere dare corso al suo decreto, e quindi ordinò che fosse preso, gettato nella fossa dei leoni, e il re parlò a Daniele E gli disse: il tuo Dio che tu servi con perseveranza sarà lui a liberarti. Guardate un poco, come a dire, lui sta esprimendo un concetto strano, sta dicendo: io ti sto condannando anche se non vorrei, però sarà il tuo Dio a liberarti. Non sappiamo se lo dicesse in maniera ironica, ma non credo proprio, perché il suo desiderio era veramente che Dio liberasse quest'uomo di cui lui aveva una grande stima. Qui andiamo al centro di quello che questa mattina sento per ognuno di noi. Nel momento in cui Dio sta abilitandoti, sta chiamandoti, sta portando a compimento il progetto che lui ha per la tua vita, si scateneranno delle resistenze, degli ostacoli spirituali, degli esami si faranno davanti alla tua vita, e la modalità con cui sarai esaminato passerà tante volte attraverso l'invidia, attraverso l'antipatia che gli altri hanno nei tuoi confronti, attraverso qualunque cosa che può in qualche modo fermarti, ma non solo fermarti, ma soprattutto metterti in un meccanismo sottile distruttivo. Meccanismo sottile distruttivo che non è soltanto una circostanza pratica, potrebbe anche essere. Non è una prigione necessariamente con sbarre fisiche, ma è una prigione di qualunque altra natura. Forse è una prigione di amarezza, forse è una prigione di solitudine, forse è una prigione di incredulità, forse è una prigione dove in qualche modo, forse più a carattere economico, è una prigione di povertà, è una prigione dove ti sembra che verrai distrutto, e lì, nonostante tu hai pregato, nonostante tu hai digiunato, questa prigione scatta. Questo come a dire: se Daniele avesse dovuto ragionare come noi, avrebbe detto: no, io continuerò a pregare Dio e non mi succederà niente. E invece, sapete, proprio perché continuò a pregare Dio gli successe questa situazione, proprio perché rimase fermo nella sua posizione spirituale, dovette passare attraverso un esame tremendo, attraverso questa circostanza che avrebbe potuto distruggere, che avrebbe sicuramente distrutto ogni altro essere umano. Ma voi sapete già, perché conoscete la storia, che lui non solo non fu distrutto in questa evenienza, perché l'angelo del Signore lo liberò, ma ricevette da questo qualche cosa che ancora di più manifestò l'opera che Dio aveva nella sua vita. Cosa significa questa mattina, sintetizzando e andando verso la conclusione di questo breve messaggio? Voglio leggervi la conclusione prima di dare la conclusione. Il re, quindi, angosciato, non dorme tutta la notte perché gli bruciava la coscienza, perché non avrebbe voluto fare questa cosa. Gli venne un'insonnia incredibile. La mattina, verso 19, si alzò molto presto e si recò in fretta alla fossa dei leoni. Quando fu vicino alla fossa, chiamò Daniele con voce angosciata. Ma sapete che una semifede ce l'aveva anche il re Dario, perché come fai a chiamare una persona che è abbandonato in un posto così distruttivo? Leoni affamati. Lo chiamò con voce angosciata, gli disse: Daniele, servo del Dio vivente, il tuo Dio che tu servi con perseveranza ha potuto liberarti dai leoni? Guarda che domanda. Come dire, ce l'ha fatta il tuo Dio? E questo è anche emblematico, non dice ce l'hai fatta tu. Ce l'ha fatta il tuo Dio a liberarti? Daniele rispose al re: vivi per sempre, o re. Il mio Dio ha mandato il suo angelo che ha chiuso la bocca dei leoni. Essi non mi hanno fatto nessun male perché sono stato trovato innocente davanti a lui e anche davanti a te, o re, non ho fatto niente di male. Allora il re fu molto contento e ordinò che Daniele fosse tirato fuori dalla fossa. Daniele fu tirato fuori dalla fossa e non si trovò su di lui nessuna ferita perché aveva avuto fiducia nel suo Dio. Ed è questo il versetto centrale e conclusivo su cui voglio trarre la vostra attenzione questa mattina. E non si trovò su di lui nessuna ferita perché aveva avuto fiducia nel suo Dio. La fiducia nel tuo Dio, che è l'unico vero Dio, farà sì che anche quando passerai attraverso eventi traumatici, eventi che distruggerebbero una qualunque persona, eventi che in qualche modo minano alla tua pace, al tuo equilibrio psichico, a tutto quello realmente che potrebbe distruggerti, nel momento in cui la tua fiducia viene mantenuta, persino le ferite eventuali di quegli eventi non potranno mantenersi nella tua vita. Verranno cancellati i ricordi, verranno cancellate le emozioni ferite, verranno cancellate tutte quelle cose che sono avvenute mentre sei passato attraverso degli esami difficilissimi, degli esami in cui avresti voluto mollare tutto, degli esami in cui avresti voluto lasciare il lavoro, avresti voluto lasciare il marito, avresti voluto lasciare la moglie, avresti voluto fuggire, avresti voluto fare chissà quale cosa, esami difficili nel momento in cui Dio ti sta abilitando a qualcosa di nuovo, esami difficili attraverso i quali tu non vorresti mai passare. Ma la buona notizia questa mattina è che non solo Dio rimarrà al tuo fianco, ma tutte le ferite eventuali, tante volte forse non sarai neanche ferito, questo è l'optimum, questo è frutto di una, nel campo psichico è frutto di una maturazione particolare, ma lì dove dovessi essere anche ferito, lì dove dovessi, chiaramente nel caso di Daniele non ci fu una ferita fisica, perché credo che anche una graffiatina, non era un gattino, era un leone, quindi anche una graffiatina lo avrebbe fatto fuori, ma pensate nella mente di Daniele nel momento in cui ancora una volta si ritrovava in un'esperienza e doveva fidarsi fortemente di Dio, ma nello stesso tempo il dolore di vedere la cattiveria intorno a lui, il dolore di vedere le persone che lui aveva servito cospirare nella sua vita e volere e desiderare la sua distruzione. Spesso c'è un dolore profondo quando ancora una volta ci accorgiamo che il diavolo è vivente. Non so se vi capita, ogni tanto ce lo dimentichiamo. Come ci dimentichiamo che Dio è vivente? Ci dimentichiamo che esiste questa volontà perversa, distruttiva, che mina, che attenta alla nostra vita e che si serve di qualunque circostanza, soprattutto quelle che possono accedere di più alla nostra vita. Dicevo spesso che noi non siamo in un paese perseguitato, quindi le persecuzioni, gli attacchi più grandi, da chi vi vengono, fratelli? Da chi vi viene l'attacco più grande? Da noi stessi prima di tutto, dalle persone più vicine, da quelli da cui ci saremmo aspettati di più, lì avvengono gli attacchi peggiori. Ma la buona notizia che Daniele questa mattina ci dà, e Daniele sta parlando ancora, non nel senso che è presente, ma lo spirito di Daniele, cioè lo spirito di un uomo che guarda Dio, guarda al suo progetto ed è disposto a passare attraverso qualunque circostanza, mettendo fiducia nel suo Dio.
e non fu trovata alcuna ferita su Daniele, perché aveva fiducia nel suo Dio. Fratelli, sorelle, ci sono tante ferite che hai ricevuto, che abbiamo ricevuto nella nostra vita, e quelle peggiori sono, proprio come per Daniele, quelle che ci hanno inflitto proprio quando stavamo facendo la volontà di Dio. La sofferenza non come malfattore, ma come benefattore. La sofferenza di chi ha una direzione ma prende botte lo stesso. Cosa facciamo? In quel caso, lo spirito di Daniele ci suggerirà di riposare nel Signore, di essere sereni. Ci alziamo in piedi. Lo Spirito Santo anche in quei momenti drammatici dove non sai se ce la farai, dove non sai se reggerai il peso, dove non sai se il leone ruggente riuscirà ad avere ragione della tua vita. Certo, lì erano leoni fisici, anche quelli sbranano, ma vi invito a riflettere come i leoni più grandi e i nemici più grandi sono quelli che possono nascere nella nostra mente, nei nostri pensieri. Quante volte avete avuto paura di essere sbranati da un desiderio impuro, da un'amarezza, da un risentimento? Quante volte avete avuto paura che la situazione fosse drammatica e non ce la potevate fare più? Ma gli occhi di Daniele, gli occhi tuoi, questa mattina, possono indirizzarsi a Gerusalemme, possono indirizzarsi al Signore, mentre sei lì che ti spaventi, mentre che sei lì che hai paura che questa volta non ce la puoi fare, la tua fiducia ti collega a Dio. E lì il miracolo si ripete per le sue ferite. Noi abbiamo avuto guarigione. Non furono trovate ferite in lui, perché la fiducia era nel suo Dio. Fratello, sorella, non meravigliarti se passerai in certi momenti dove l'irrazionale potrebbe stritolarti. Qualunque nome tu gli voglia dare, dove il mostro dell'inconscio, dove il principe dell'inconscio, il diavolo, attraverso tutto quello che c'è in te, potrebbe sconvolgere la tua vita e decretare la tua fine. Fine! Ma se Dio non ha deciso che sia la tua fine, tu puoi, come Daniele, andare oltre e in una maniera miracolosa sperimentare un fuoco che non ti brucia, dice la scrittura, un'acqua che non ti sommerge, un leone che non si fa un boccone di te, anche se è ruggente e cerca continuamente come divorarti. Questo è il miracolo. E il miracolo funziona in una maniera incredibile. Subito dopo non funzionò per quelle persone che furono buttate al posto di Daniele. I leoni non erano
dei leoni spirituali che hanno detto non ce la mangiamo Daniele perché è un uomo buono. No, erano lì a ruggire, erano lì affamati e non videro l'ora di lanciarsi sulle altre persone. Ma il miracolo è questo: il leone ruggente va in giro cercando di divorarti. Resistetegli stando fermi nella fiducia, nella fede. Oh, fede in te è quello che Dio si aspetta che tu questa mattina gli esprima. Ho fede in te, Signore. Non ho fede nelle circostanze, non ho fede nel mio marito, non ho fede in mia moglie, non ho fede nel capo ufficio, non ho fede, ma ho fede in te che ha iniziato un'opera in me e la porterai a compimento. Ho fede in te. È questo che Dio si aspetta dalla mia vita, dalla tua vita. Ho fede in te, Signore, al di là delle circostanze, al di là di quello che sento, al di là di quello che penso. E nel mentre ora che ci accostiamo alla cena del Signore, quale momento migliore per dire: Signore, ho fede nel tuo corpo rotto per me, ho fede nel tuo sangue sparso per me, ho fede, Signore, credo. E non mi spaventerò. E non mi lascerò trarre nell'angoscia, nel panico, in circostanze dove mi trovo, mentre voglio fare la tua volontà, mentre ho deciso di essere promosso, di superare gli esami. Ho fede in te. Alleluia, Signore. Vogliamo pregare un attimo, prepararci anche alla cena del Signore. Alleluia. Mettiti davanti a Dio in questo momento. E guarda una situazione di prigionia che vorrebbe distruggerti. Sento in questo momento che qualcuno è come distrutto dal mostro del rimpianto. Ci sono alcuni di voi che è come se dicessero: perché non ho fatto quello? Perché ho fatto questo? Perché? E rimuginano internamente. Anche quello è un mostro subdolo che ha il potere di spegnere la vita spirituale dentro di te, come altri mostri: il rancore, il risentimento, l'amarezza potrebbero annichilirti. Ma questa mattina, nella nostra fossa dei leoni, nel luogo dove il diavolo sembra poter avere il potere di distruggerci, Signore, vogliamo guardare a te. Vogliamo contare su di te.